Buonasera a tutti, questa sera ho l'onore di presentarvi due ospiti. Abbiamo Cinzia Nachira, autrice del libro Identità e Conflitto, è docente di storia all'Università di Lecce e si occupa da moltissimo tempo della situazione del Medio Oriente, in particolar modo di Palestina. Danilo Zoro, professore di filosofia del diritto.
Fu professore.
Internazionale.
Nel senso che sono in pensione.
Già. Volevo ricordare appunto alcuni libri che ha scritto anche Danilo, nel 2008 L'alito della libertà e l'ultimo, il più recente dell'anno scorso, Terrorismo umanitario.
Molto ottimista.
Questa sera quindi parliamo con loro e con voi di Palestina, di Israele, del sionismo, dell'antisemitismo e della questione odierna per quanto riguarda la politica di Israele. È difficile oggi portare tra l'altro la questione palestinese al centro di una discussione reale e costruttiva a livello internazionale, istituzionale, in quanto parlare del governo di Israele è molto difficile, perché criticarlo abbiamo subito l'etichetta di essere antisemiti. Infatti i mezzi di comunicazione normalmente ci comunicano i fatti di cronaca, ma non vanno mai nella profondità delle radici del conflitto. La differenza tra sionismo e antisemitismo spesso che non è così chiaro come noi al limite potrebbero pensare, anche perché per molte persone Israele e Palestina sono due entità che si fanno da sempre la guerra. Israele perché vuole il territorio promessi, diciamo, da Dio, e Palestina che li vuole difendere con i terroristi. Ma questo è il messaggio che le potenze coinvolte ci vogliono comunicare, ci vogliono dare. E in tutto questo, diciamo, l'Europa è in silenzio, non prende posizioni, e d'altra parte purtroppo l'Italia, con la scelta di essere a fianco di Israele, è complice della situazione del popolo palestinese, specialmente quello di Gaza. Questo l'abbiamo visto anche recentemente, purtroppo, con l'ultima visita del nostro caro Presidente del Consiglio in Israele, con tutte le sue affermazioni che in quell'occasione ha fatto. E proprio in questa occasione per noi attivisti è stata una cosa immediata, diciamo, la rabbia e il modo di dire che un nome non il mio nome, che lui può fare determinate affermazioni. E in questo è uscito subito un appello intitolato appunto Non il nostro nome, che è girato per via internet e ha raccolto finora circa 900 firme di adesione. In più pensiamo anche all'accordo che l'Italia ha fatto con l'Egitto di finanziare una parte del muro che sta costruendo a confine con Gaza proprio. E per quanto riguarda l'appello...
Abbiamo finanziato il governo italiano.
Governo italiano.
Così, dove purtroppo
governo italiano, purtroppo noi siamo coinvolti proprio al 100% su questa vicenda. E per quanto riguarda l'appello Non il nostro nome, volevo leggervi alcune cose perché mi sono arrivate stamattina girate dal Forum Palestina, e come risposta appunto a questo appello, scritte da un certo Dimitri Buffa, che è uscito sull'Opinione e ripreso prontamente da Informazione Corretta in sito internet. Lui è un giornalista, si definisce senza rete, radicale, e ha scritto l'articolo Antisemitismo quando l'odio corre sul web. Hanno nomi un po' infami come la democrazia occidentale e la pulizia etnica della Palestina, o semplicemente boicott Israele, o anche Forum Palestina. Su Facebook pullano i gruppi della vergogna anti-israeliana e vagamente antisemita, che chiedono ai loro purtroppo numerosi iscritti di diffondere la campagna di boicottaggio contro i prodotti industriali israeliani ed ebrei e contro le università dello Stato di Israele. Il gruppo Boicott Israele, con il simbolo del codice a barra delle industrie, ha addirittura 2046 membri. Adesso stanno promuovendo la campagna Non il nostro nome, coordinata a livello nazionale dai noti bruciabandiere di Forum Palestina, per chiedere niente meno al governo israeliano di stracciare tutti gli accordi commerciali fatti con Israele, compresi quelli di reciproco scambio per la ricerca dell'Università di Gerusalemme e Tel Aviv. In un altro punto dice, e con questa citazione con cui viene messo il cappello persino sul nome della meritevole ONG della Galassia Radicale, si invitano gli aderenti a scrivere una mail a nonilnostronome.libero.it. Seguono decine di firme, tra cui nomi noti dell'antisionismo, senza se e senza ma, spicca l'ex segretario di Rifondazione Comunista Francesco Giordano. Francesco Giordano era un attivista che era con noi al Gaza Freedom March, invece lui probabilmente voleva dire Franco Giordano, ha sbagliato persona. Un tale Franco Zavatti della CGL che ha creato un gruppo che si chiama Modena Genin. È una miriade di cani sciolti che non meritano né la pubblicità né il collare, ma forse solo la museruola per evitare che la loro rabbia anti-israeliana si propaghi a tanti studenti che ignari si affidano a coatti cattivi maestri. Per questo appello, infatti, il Forum Palestina ha aderito all'intero coordinamento degli studenti del secondo Policlinico di Napoli. L'elenco dell'adesione è impressionante, naturalmente vivendo noi in Italia e non nel loro adorato Iran di Ahmadinejad. La libertà di associazione, di propagazione persino delle idee dell'odio e di quant'altro è garantita. Quindi quello è la reazione, diciamo, di questo signore qui, alla fine può essere positiva, perché vuol dire che anche l'appello che noi abbiamo fatto, questo è stato valido, perché loro, non sapendo dove andare a parare, si sono un po' arrampicati sugli specchi e hanno raccontato cose che non sono assolutamente vere. Per quanto riguarda anche un piccolo accenno alla Gaza Freedom March, qui io con Goretta, Flavio e Letizia siamo appena tornati, effettivamente questa missione che doveva essere e la più grande manifestazione internazionale per rompere l'assedio di Gaza e per ricordare l'atrocità dell'operazione Piombo Fuso, che abbiamo tra l'altro appena visto, non ha avuto l'effetto sperato, in quanto non siamo riusciti, come sapete tutti, a raggiungere Gaza, che hanno bloccato dentro Cairo per una settimana. Abbiamo fatto varie iniziative e la cosa positiva è stato che abbiamo rotto il silenzio di fronte per la questione palestinese, perché i giornali hanno parlato di noi, e non siamo caduti nel tranello che il governo egiziano voleva fare nel fatto di trasformare la marcia politica, che era la nostra intenzione, in una marcia praticamente umanitaria, punto e basta, e dividerci noi all'interno di tutto il gruppo degli attivisti. Poi Israele, che non è una democrazia se non per tutti gli ebrei, questa è un'affermazione che ha fatto qualche giorno fa Gideon Levi in una conversazione con una giornalista dell'Humanité di passaggio a Parigi. Gideon Levi, che sappiamo tutti, giornalista israeliano che fa parte del quotidiano Haaretz, continuamente denuncia il massacro verso il popolo palestinese. All'inizio lui aveva lavorato appunto con Peres, di cui aveva anche completamente fiducia, poi dall'82 accortosi di quello che il governo israeliano faceva e avendo visitato anche i territori occupati ha cambiato logicamente opinione, e quello che sta facendo insieme ad Amiras in effetti è molto apprezzato e meritevole. Non si può in effetti parlare di pace se si continuano a costruire le colonie, che nonostante tutti i divieti, appelli che ci sono anche dalla varie risoluzioni dell'ONU, queste continuano, e anzi ultimamente è stato appena appoggiato un piano per cui la costruzione di 549 colonie sulle di Gerusalemme. La situazione quindi palestinese può essere semplice, ma nello stesso tempo anche molto complessa, e nel libro appunto di Cinzia ci mostra il conflitto d'identità della società ebraico-israeliana partendo proprio dalla cultura ebraica, sia di origine europea che orientale, fino ad arrivare, dopo 3.000 contraddizioni, alla forma nazionale che noi tutti oggi conosciamo. Ci spiega anche come mai, anche il come e perché la questione palestinese è una piccola parte del conflitto israeliano, mentre il conflitto di crisi che diventa sempre più pericoloso. Adesso io mi fermerei qui, darei la parola a Danilo Zolo, che ci può addentrare dentro il libro di Cinzia.
Inevitabile.
Inevitabile. Ti tocca.
Va bene. Mia voce è... Sì, mi sentite. Io vi ringrazio naturalmente per l'invito, sono veramente felice di essere qui con voi, militanti veramente seri e severi per la causa palestinese, E ringrazio Cinzia per avere, non so se scelto, comunque accettato di avere me come interlocutore questa sera. Io non sono un esperto di storia delle religioni, e tantomeno dell'ebraismo. Mi sono occupato fin da giovane della questione palestinese, sotto un profilo politico. Ricordo di essere stato consigliere comunale a Firenze. C'era allora un sindaco straordinario, Giorgio Lapira, cattolico e apertissimo diciamo, ai problemi internazionali, e mi mandò in Israele a portare un messaggio di pace di Firenze per l'incontro fra arabi e israeliani. Si trattava del 1964. Quindi è passato del tempo, che non ha portato assolutamente la pace alla quale Lapira auspicava. E ricordo che in quell'occasione conobbi, e questo è un privilegio che vanto, conobbi Martin Buber personalmente, invitato a Firenze, e ebbi anche l'opportunità di intervistarlo, e da allora ho stimato ancora di più quel personaggio. Perché pur essendo in qualche misura sionista si era battuto in modo molto generoso contro la separazione fra il popolo israeliano e il popolo palestinese. C'era proprio l'idea dei due stati e della federazione tra due stati allo stesso livello. Insomma, ci sono delle premesse molto interessanti alle tesi che Cinzia presenta nel suo interessante libro. Poi sono stato 3 volte in Palestina, ultimamente ho rinunciato all'ultimo momento perché non pare che io sia gradito in Israele, rischiavo notevolmente sempre. Io ho letto il libro di Cinzia con grande interesse, imparando molte cose, soprattutto perché Cinzia si è concentrata sul tema della questione identitaria, che è un tema abbastanza originale, può essere considerato leggermente marginale rispetto alle cose che abbiamo visto e sentito qualche minuto fa, ma è sicuramente un tema che induce alla riflessione sul senso del conflitto fra israeliani e palestinesi, sul senso, sul significato di identità di questi due stati e questi due popoli, e anche ci aiuta forse a cercare di capire che cosa sta succedendo e che cosa potrà capitare nel prossimo futuro, in un futuro non troppo lontano. Io farò 3 domande a Cinzia. Ci siamo già accordati su questo, non sa quali sono le domande, però, quindi deve prepararsi.
Sono domande sicuramente non ho studiato.
Non hai studiato?
Non
grave, non si può mai studiare. Io sono un professore. Tre domande molto semplici, alle quali risponderà Cinzia, io spero. Le mie domande saranno forse leggermente più pessimistiche del tono generale del suo libro, che credo giustamente in qualche modo segnato dall'ottimismo. Sbaglio?
No.
Io invece non sono un ottimista, purtroppo sono un pessimista, come era Umberto Bobbio, che ho veramente amato, e uso, scherzando in questo caso, una massima, scherzo, l'ottimismo è viltà, il pessimismo è coraggio. È una affermazione di Spengler, che è eccessiva, detto così, ma insomma al fondo ci può essere qualcosa di buono, e io in questo senso do un significato positivo al mio pessimismo. La prima domanda riguarda questo tema della identità. La domanda è: si può parlare di una identità della nazione o del popolo che ha fondato lo Stato di Israele? C'è una identità, e questo è un grosso problema a mio parere, perché io mi sono occupato in questo decennio di filosofia del diritto internazionale, e ho raggiunto la convinzione che lo Stato di Israele, quando si è auto istituito nel 1948, si è stato istituito illegalmente. Questo è un punto che normalmente si trascura, E vi spiego perché, a mio parere, è illegale sul piano del diritto internazionale. Anzitutto perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha nessun potere cogente sul piano giuridico, questo è un punto importante, può soltanto fare raccomandazioni, quindi tutti quelli che scrivono che le Nazioni Unite, un'istituzione internazionale, ha legittimato, addirittura creato lo Stato di Israele, o non conoscono il diritto internazionale o fingono di non conoscerlo, perché questo è falso, era una raccomandazione ed una raccomandazione rivolta ai due popoli, non soltanto a Israele, era un invito a trovare un accordo per distribuirsi tra loro le porzioni della Palestina mandataria, e nel fare questo c'è già lo zampino degli Stati Uniti, perché la divisione territoriale è assolutamente falsata. Ricordate, mi pare che il territorio per un 54-56% è stato attribuito agli israeliani e il resto ai palestinesi. Già questa è una violazione, ma la cosa più grave ancora è che le Nazioni Unite, nessun organo internazionale, ha il potere di nominare degli stati. Capite? Non c'è questo potere. Gli stati si formano di fatto e poi vengono di fatto riconosciuti dalle Nazioni Unite, ma le Nazioni Unite non hanno assolutamente il potere di istituire degli stati o di suggerire la formazione di stati. E quindi Israele poteva in qualche modo istituirsi come nuovo Stato soltanto in accordo con i palestinesi, questa era la raccomandazione. Questo non è avvenuto, come sapete benissimo, perché la motivazione che ha spinto gli israeliani a dar vita ad uno Stato è una motivazione difficilmente collegabile, direi, con la storia, l'intera storia dell'ebraismo, perché è una decisione strettamente politica, non religiosa, e cioè una decisione sionista. Questo è il punto centrale. Il sionismo è il peccato originale, secondo me, della situazione critica che ha vissuto anche Israele, ma soprattutto i palestinesi, e della crudeltà infinita con cui i palestinesi sono stati, diciamo, sottoposti a guerre sanguinarie come quella di Gaza, che è veramente insuperabile per crudeltà, per terrorismo. Quindi capite bene che questo Stato nasce non con un collegamento identitario con l'Olocausto o con una particolare tradizione religiosa, ma è un movimento politico, è soltanto politico, potestativo potremmo dire, ed è un movimento coloniale, soprattutto, questo tu lo dici più volte, è puro colonialismo, capite? E quindi privo di qualsiasi legalità sul piano del diritto internazionale, oltre che della politica e, diciamo, dell'etica, se qualcuno crede che l'etica possa avere una qualche funzione sul piano politico. Ricordate tutti, poi il 48, ovviamente scoppia una guerra legittima contro uno Stato illegittimo, e Lampapè ci ha dimostrato, una dimostrazione che tutti voi sicuramente conoscete, che proprio immediatamente è iniziata la pulizia etnica dei palestinesi. Almeno 600.000, ma forse di più, sono stati costretti a fuggire, e quindi è cominciata, insomma, questa vicenda crudelissima in cui un'entità politica senza identità, secondo me, distrugge l'integrità di un paese, non di uno Stato, che a mio parere, lo dirò subito, era invece pienamente ricco di una identità legalizzante e giustificante la sua presenza nel territorio. Quando si parla di identità nazionale, questo forse dovevo dirlo anche prima, non so se Cinzia lo dice in modo espresso, c'è un'identità di una popolazione che dà vita ad uno Stato quando ci sono alcuni elementi identitari in comune, ad esempio la lingua. Se il popolo parla la lingua c'è già una condizione positiva per dar vita ad uno Stato. Ma esiste in Israele una lingua comune? Secondo me no, per quello che so non c'è una lingua comune, ci sono lingue diverse e ci sono molte persone che non riescono a capire, a parlare la lingua israeliana, che come sapete è una lingua artificiale creata apposta per quel territorio conquistato in modo non legittimo, in modo colonialistico. Una religione comune. Possiamo parlare di una religione comune? È già una domanda che rivolgo a te. Io penso di no, perché c'è una larga percentuale di cittadini israeliani che non sono credenti. E quindi una larga minoranza. E quindi c'è anche questo elemento che mette in crisi l'identità del popolo israeliano. E per quanto riguarda il territorio di appartenenza c'è un elemento, un dato sul quale io insisto sempre e che sicuramente conoscete, è che il movimento sionista, essendo puramente politico e non religioso, non aveva affatto scelto inizialmente la Palestina come destinazione per creare un nuovo Stato israeliano, assolutamente no. Avevano pensato all'America Latina, all'Argentina in particolare,
anche all'Uganda,
sì, in Sudafrica, ma anche Cipro a un certo punto. Quindi capite che non c'era nessuna motivazione che spingesse questo movimento colonialista e razzista sicuramente a entrare nel territorio palestinese e a distruggere l'autonomia e l'identità, la vita dei palestinesi. E anche i costumi, sicuramente i costumi dei cittadini israeliani sono diversissimi, perché come sapete questa popolazione, questo popolo viene da regioni diverse, lontanissime, e c'è anche lì una discriminazione fra, diciamo, un certo gruppo minoritario di israeliani provenienti dall'Europa e molti altri, migliaia e migliaia di altri cittadini provenienti invece da altri paesi meno ricchi, meno elevati, eccetera. Quindi la prima domanda è: secondo te esiste una identità nazionale del popolo israeliano? Questa è la domanda che mi piacerebbe, ecco, che avesse una risposta tua, sicuramente più autorevole della mia riflessione. La seconda domanda è analoga e riguarda questa volta la Palestina. Su questo tema mi sono abbastanza documentato leggendo questo meraviglioso libro di quel meraviglioso pensatore che è Edward Said, La questione palestinese, in cui Said dimostra, mi pare in modo molto concreto, quanto tempo ho per... Sì, posso, normalmente io parlo per mezz'ora al massimo, quanto ho consumato. No, vedevo qualcuno sbadigliare, insomma, forse già annoiato. In queste pagine magnifiche di Said si costruisce una immagine incontestabile dell'identità del popolo palestinese. È un territorio abitato da secoli, c'è una lingua comune, l'arabo, un arabo particolare ovviamente come in tutti i casi delle diverse regioni islamiche, c'è una religione largamente prevalente, ci sono anche i cristiani, anche Said era un cristiano e non un musulmano. E per di più dimostra Said che la cultura palestinese è una cultura molto rispettata e c'era una, soprattutto ovviamente a Gerusalemme, una borghesia di alto livello culturale, capite? Mentre, come sapete, forse non l'ho detto chiaramente, mentre il sionismo ha negato sempre in modo radicale l'esistenza di un popolo palestinese e si è lanciata l'idea, la massima, un popolo senza terra per una terra senza popolo, capite? La negazione diciamo, razzista della presenza di un popolo palestinese. E in Palestina, anche negli anni 40, negli anni dell'aggressione, c'erano città organizzate importanti, non solo ovviamente Gerusalemme, ora ridotta nello stato che sapete, ma anche Jaffa e Haifa, erano città di un qualche rilievo, e quindi esisteva un popolo anche se non esisteva uno Stato, e ancora oggi si dice che non esiste uno Stato e quindi i palestinesi non sono dei soggetti politici. Sapete bene che lo Stato è una invenzione europea, che il mondo islamico non ha mai conosciuto lo Stato, il mondo islamico conosce la Umma, cioè la comunità universale, globale dei credenti, e quindi è chiaro che non ci poteva essere uno Stato palestinese, però appunto c'era una nazione palestinese. Poi se volete c'è anche il problema, possiamo toccarlo ma non è una domanda specifica, il problema del terrorismo suicida palestinese, è una cosa molto delicata, molto delicata. Io sono contrario al terrorismo, l'ho sempre detto anche ai miei carissimi amici palestinesi, ma c'è un autore importante, Robert Pape, analista statunitense, che ha dimostrato in modo molto accurato che il terrorismo suicida islamico, e in particolare quello palestinese, è molto meno fondato su ragioni religiose, di fanatismo religioso, che non sulla esigenza assoluta di difendere la propria terra dall'occupante militare, in un modo, come uno strumento che è sicuramente terribile, ma che molto efficace, cioè il terrorismo suicida, molto efficace e molto economico, capite? Quindi disperatamente c'è questa giustificazione che viene data. Quindi ti chiedo, Cinzia, se sei d'accordo, io penso di sì, ma comunque se sei d'accordo con questa mia lettura della identità del popolo palestinese. E infine, e qui emerge un po' il mio pessimismo, mi domando quale sarà, ancora 10 minuti al massimo, il destino del popolo palestinese. Tu hai scritto "niente è irreversibile", mi pare un paragrafo finale, che ha un tono un tantino ottimistico, se non sbaglio, minimamente ottimistico, e parla di un treno impazzito, come di una serie di eventi che la pazzia ha giustificato, ma la pazzia naturalmente non sarà eterna, si riuscirà a vincerla. E credo che in queste tue affermazioni c'è l'assunzione, forse mi sbaglio, ecco la domanda, che è ancora possibile una organizzazione del popolo palestinese in forma di Stato. L'idea, insomma, notissima dei due Stati. Io proprio visitando la Palestina mi sono convinto che è impossibile che si formi uno Stato palestinese, è totalmente impossibile, è un'impostura, un inganno o un'autoillusione del popolo palestinese, che giustamente in qualche modo aspira ad assumere questa struttura istituzionale, ma secondo me è sufficiente rendersi conto del numero delle colonie e del 500.000, se non sbaglio, di colonie che in questo momento occupano la Cisgiordania, per capire che manca letteralmente lo spazio, proprio lo spazio fisico territoriale per dare vita ad uno Stato. E direi, e il muro naturalmente è un altro elemento che mi convince dell'impossibilità, e soprattutto diciamo la crudeltà spietata della strage di Gaza mi convince che non c'è nessuna, io penso, nessuna possibilità di un accordo tra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Non ci credo assolutamente, anche se condivido le belle pagine di Said, le ho anche qui copiate, in cui dice che non ci sarà pace né per gli israeliani né per i palestinesi finché non ci sarà un accordo. Ma allora io ho proposto questa cosa per un anno o due, l'idea di Buber dello Stato unico, cioè di uno Stato federale, democratico, laico, democratico, federale, costituzionale. Sapete che Israele non ha una Costituzione, per tentare una convivenza fra i due popoli. Ho coltivato questo auspicio, questo desiderio, questa speranza, e devo dire che oggi non riesco più a credere a questa possibilità. Dopo la vicenda di Gaza, dopo quella vicenda, io temo, sono convinto, che l'etnocidio del popolo palestinese, se non ci sarà un intervento degli Stati Uniti, è ormai segnato, questo è il mio pessimismo, e lo dico con un tono molto critico nei confronti del nuovo presidente degli Stati Uniti, che secondo me ha diciamo un'apparenza che ispira simpatia, anche fiducia, è anche un bell'uomo, quindi insomma ispira fiducia, ma quello che realmente fa è in linea sostanzialmente con quello che facevano i presidenti precedenti, soprattutto in Afghanistan, che conosco abbastanza bene perché ci sono stato e ho studiato la situazione, e anche per quanto riguarda la Palestina, perché l'inviato di Obama in Israele e Palestina non sta facendo assolutamente nulla. Quindi perdonatemi, ma io sono pessimista e chiedo a Cinzia di avere compassione nei miei confronti. Grazie per l'attenzione.
Buonasera a tutti e a tutte. Io innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa presentazione. Per me è importante perché Modena per me non è una città, voglio dire, qualunque. Abbiamo fatto molte cose insieme con tante persone, fra cui appunto soprattutto Varshavsky, che anche ha scritto la postfazione per il mio libro, e in questa città non è uno sconosciuto, insomma, quindi sono lieta che mi sia stata chiesta questa presentazione. Sono molto emozionata di sedere a fianco a Danilo Zolo, adesso lo dico per
una
volta.
Ma tu non sai la mia emozione.
Cioè, non facciamo le gare, però perché voglio dire, Danilo è una persona, come dire, io speravo che lui accettasse questo invito a parlare del mio testo, e lo ha raccolto, e io sono molto lusingata, perché non è facile per me appunto non è facile nel senso che l'emozione è forte a confrontarmi con una persona del calibro di Danilo. Non lo guardo mentre lo dico, così non vedo che faccia fa. E parto dall'inizio, dalla fine, scusate, ecco, già mi confondo, su un fatto. Quello che lui chiama l'ottimismo che io ho voluto mettere nel testo, diciamo che io condivido pienamente il tuo pessimismo, e condivido anche la massima, no? che tu hai citato all'inizio, e per scherzo, ma non tanto, nel senso che poi alla fine il facile ottimismo ha portato in qualche modo anche a mio parere, a far sì che l'opinione pubblica mondiale cadesse sistematicamente nella truffa, io la chiamo così, non trovo un altro modo migliore, del pensare che la soluzione palestinese fosse o a un passo dalla soluzione a volte, oppure che, io ricordo ancora nel 91 quando ci fu la cosiddetta prima guerra del Golfo, quando tutto il mondo unito bombardò l'Iraq di Saddam Hussein, per quanto io non abbia mai amato quel personaggio, ma fu quella anche una cosa devastante come livello anche di violazione di ogni genere di diritto internazionale e quant'altro, fu una strage di proporzioni inaudite. E lì io ricordo ancora i nostri mitici talk show portati nazionali, ma anche non solo nazionali, portati avanti da dubbi giornalisti, i quali chiedevano all'epoca Yasser Arafat o a chi rappresentava ancora l'organizzazione, all'epoca si chiamava l'Organizzazione della Liberazione della Palestina in Italia, in quel momento era Nemer Ahmad, se ricordo bene, il rappresentante della delegazione palestinese, dicendo: ma Arafat ha in mano la chiave della soluzione del problema iracheno.
Gravissimo.
È una cosa che a me mi ha sempre fatto un po' sorridere, perché sembrava come se la vittima per eccellenza, in qualche, il rappresentante in qualche modo delle vittime per eccellenza del diritto internazionale, della regione medio orientale in modo particolare, dovesse in qualche modo avere una bacchetta magica modello Magamagò che la tirava fuori, e questa bacchetta magica in realtà era la resa, quella che volevano tutti era la resa, ma nessuno mai è riuscito a dirla in faccia, tranne Ehud Barak nel 2000, quando poi Yasser Arafat, dopo aver detto una serie di sì sui quali io avrei molto da dire,
questo ottimismo nei confronti degli Stati Uniti gravissimo,
appunto,
da parte,
sì,
di Arafat,
molto, io avrei molto da discutere sulla direzione politica arafattiana che viene fuori da una serie di cose, ma non entro nel merito, però sì che Said, voglio dire, ha aperto la strada. Said scrisse un articolo 15 giorni prima o dopo, adesso non ricordo più, però se sarei tentata di dire prima, degli accordi di Oslo nel 93, in cui denunciò peraltro, ahimè, anche tutto il livello di corruzione proprio che c'era e che, come dire, che caratterizzava la direzione dell'OLP, non stiamo dicendo niente, certo, di nuovo. Alla morte di Yasser Arafat nel 2004, la signora Arafat si è subito prodigata per far sì di mettere le mani sui conti in banca in Svizzera, quindi insomma, cioè abbiamo una situazione, questo non vuol dire, chiarisco subito, mettere in dubbio nel modo più assoluto la necessità e anche la legittimità della rappresentanza politica del popolo palestinese,
certo.
Questo è un altro paio di maniche, io onestamente, e chi mi conosce da un po' di tempo lo sa, quello che rimprovero molto alla sinistra occidentale in modo in generale, e di non aver abbastanza ascoltato i palestinesi, di aver sempre detto in qualche modo loro quello che dovevano fare, ma non mai di ascoltarli fino in fondo. Mentre se noi avessimo avuto la pazienza di ascoltare i palestinesi, i libanesi che lottavano al fianco dei palestinesi in Libano e ancor prima di questi i giordani fino al 1970, avremmo colto, voglio dire, in maniera chiara quello che era un dibattito interno molto vivace che noi non conoscevamo puramente e semplicemente, noi ci facevamo le nostre idee all'interno delle nostre, come avrebbe detto forse qualcun altro, comode case e calde case, facevamo una serie di considerazioni e tra l'altro lì è iniziata una cosa che a mio parere ha segnato negativamente anche la storia dell'Organizzazione della Liberazione della Palestina e il movimento di solidarietà con la lotta del popolo palestinese per la propria liberazione, che è stato quello di l'OLP è una grande organizzazione in cui c'erano molte organizzazioni all'interno. Ora, io sono cresciuta politicamente, ma anche mi sono formata, poi le mie curiosità che mi hanno portato poi a fare anche questo mestiere, come dire, in un momento in cui ci si doveva scegliere quale organizzazione sposare in qualche modo, no? Questa era una caratteristica, per cui c'era, io mi ricordo, c'erano quando negli anni 80 era un classico da manuale pagina zero, chi come dire, era considerato arafattiano non parlava con chi invece sosteneva il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, via discorrendo. Per fortuna è arrivata la prima intifada nel 1987, che ha sparigliato le carte completamente di tutti, in primis dell'OLP, e soprattutto ha sparigliato le nostre di carte, cosa che secondo me è stata una cosa sacrosanta. Dopodiché, ahimè, la prima intifada non ha portato i frutti che avrebbe potuto e che avrebbe dovuto portare. Ci sono alcuni illustrissimi osservatori e non solo osservatori, soprattutto libanesi e palestinesi, uno di questi è anche Said, certo, in buona parte, che per esempio denuncia una, non dico un tradimento, ma quasi da parte della direzione dell'Organizzazione della Palestina in quel momento stanziata a Tunisi, perché in esilio, della prima intifada. La prima intifada è stato il momento più alto della lotta palestinese, ma non perché non si usassero armi, questo lo voglio dire, cioè non ho il feticcio del pacifismo non violento, nel senso che secondo me c'è una differenza molto grande tra, come dire, se io penso alla lotta di liberazione algerina o penso alla lotta di liberazione vietnamita, io non penso che ci fossero molte scelte rispetto a quelle situazioni. Tutt'altra cosa è la scelta terroristica, che neanch'io condivido e che mi sembra assolutamente sbagliata, soprattutto perché è sostitutista, questo è il punto, okay, vero? Sostitutista, nel senso sì, che, sì. Come dire, la Palestina ancora una volta in questo senso è un fattore di complessità, no? Come tu giustamente dicevi, nella galassia del terrorismo suicida o meno che sia, no? nel mondo arabo, in particolar modo dopo dopo il 2001, dopo che ci siamo resi conto che esisteva questa rete, che poi, voglio dire, se uno poi si traduce i nomi, no, perdono molto dell'esotismo, come dire, però Al-Qaeda significa semplicemente la rete, no? Questa, la differenza fondamentale che passa fra un'organizzazione come Al-Qaeda e un'organizzazione come può essere anche quella di Hamas, per quanto si richiamino all'Islam entrambe, c'è una differenza abissale fra le due. Ma perché? Perché una, Hamas ha un radicamento sociale e nasce all'interno della popolazione palestinese ed è quindi in qualche modo costretta anche ad averne un consenso, cioè non può vivere senza il consenso dei palestinesi, della popolazione palestinese. Al-Qaeda non ha bisogno di consenso, agisce per i fatti propri, in maniera assolutamente indipendente, in nome delle popolazioni dei paesi arabi, ma non in rappresentanza lì, c'è una differenza che non è di poco conto, a mio parere. No?
Hamas è un'organizzazione terroristica, secondo te parzialmente terroristica?
Ma secondo me no, onestamente no, nel senso che non me la sento di che poi ci siano, a parte che Hamas per esempio ha dimostrato in maniera molto di essere molto pragmatica in questi anni.
Certo.
Pragmatismo di Hamas, onestamente, io non l'ho visto mai neanche nelle organizzazioni che fanno riferimento storicamente all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quindi, ed è pragmatica, che non vuol dire che, io lo dico subito, io non amo le religioni in generale, cioè non sono, no? Mi fanno un po' spavento.
Sei atea,
generalmente,
quindi.
Sì, no, ma forse più agnostica, nel senso non è il mio problema. Esiste o non esiste non è un mio problema, adesso mettetela voi che ne capite di più.
Poi facciamo un'altra discussione.
Sì, no, facciamo un'altra discussione a parte.
Io sono
però,
ateo. Eh? Io sono ateo.
Sì, no, nel senso a me non però so sicuramente che, per esempio adesso, da molti, ormai da molti anni, perché io dico adesso perché mi sembra ieri, però in realtà dalla fine degli anni 90, soprattutto fino ad oggi, c'è una grande confusione, no? Si fa una grande confusione, voglio dire, non casuale, non è viene fatta per caso la confusione fra quelli che sono i popoli delle nazioni, dei popoli dei paesi arabi, no? Che io amo definire così, è l'Islam per esempio in quanto tale. E c'è quello che una volta Warshawski, in maniera secondo me molto brillante, definì lo slittamento semantico, che è una cosa grandiosa come spiegazione, che vuol dire solo una cosa, vuol dire che se un ragazzino di 16 anni, disperato, sotto occupazione militare, senza prospettive, perché bisogna mettersi nei panni di queste persone, no? Decide di imbottirsi di tritolo e farsi esplodere al primo checkpoint israeliano che trova, secondo la famosa formula del muoia Sansone con tutti i filistei, e lo fa in nome dell'Islam, allora è l'Islam in quanto tale ad essere portatore di quel tipo di azione, quindi ad essere in qualche modo, come dire, l'origine, no? Io non dico che l'ha detto qui qualcuno, dico che il messaggio che viene fatto arrivare in senso generale è questo, no? E si potrebbe, come dire, ovviamente anche qui aprire un'altra discussione enorme. Ma perché sottolineo questo? Perché all'interno della compagine palestinese, sia politica ma anche religiosa, si è aperto negli anni, fra la fine degli anni 90, tra metà degli anni 90 e la fine degli anni 90 una grossa discussione intorno agli attacchi suicidi, perché ad un certo punto la popolazione palestinese si è cominciata a rendere conto che questa cosa non funzionava, certo. Nel senso che minava una generazione, perché minava quella generazione che è nata sotto occupazione, che non aveva conosciuto che sconfitte, che aveva perso. È un problema nel mondo arabo il problema dell'Islam, che delle organizzazioni politiche islamiche che poi in qualche modo sono anche, no? Tengono al loro interno questo tipo di pratica. È un problema serio.
Che non è prevista assolutamente dalla tradizione coranica.
Infatti, il Corano con tutto questo, io infatti per questo non parlo di Corano, perché non c'entra alcunché. Con tutto questo il Corano ha a che vedere, come io posso avere a che vedere con qualcuno che può andare a piedi sulla Luna, cioè con lo stesso criterio. Quindi non è il punto è però invece che secondo me, e arrivo subito alla prima domanda che mi hai fatto, che c'è stato anche un altro interesse ad un certo punto, dopo a interpretare il conflitto israeliano-palestinese come un conflitto religioso. C'è un conflitto fra la religione ebraica e la religione islamica. Sorvolando sul dettaglio che giustamente ricordava Danilo, che non è un dettaglio da poco, cioè che all'interno del mondo arabo c'è una grossa componente anche cristiana, che sì, sarà minoritaria, ma non è minoritaria, tra l'altro rappresenta in molti paesi, e sicuramente nella Palestina lo rappresenta, la borghesia più economicamente messa in alto. Questa foto che io ho scelto per la copertina sono delle donne cristiane.
E ricche, no? Anche.
Sono le donne ricche e cristiane, no? Nel senso che non è che poi non ci fossero anche le famiglie musulmane di un certo livello, economico e culturale, che sicuramente ci sono, no?
Ma queste sono cristiane.
Queste sono sicuramente cristiane. Questo è un giardino di Gerusalemme Ovest, no? In cui comunque l'espressione tranquilla, scattata nel 38, quindi insomma una foto scattata nel 1938, un anno particolarmente significativo, come dire, e di cui le espressioni del volto, dei volti di queste donne non lasciano in capire come nulla a queste donne lasciava presagire quello che sarebbe stato il loro destino da lì a poco. Cioè, lo stesso Edward Said, che come giustamente lui ricordava, fa parte di questa fascia, no, cristiana
di ricca borghesia,
ha studiato in Egitto nel momento in cui scoppia il conflitto non dichiarato ancora in quel momento, nel 1947. Lui torna, no? La famiglia Said torna a Gerusalemme Ovest dopo qualche anno e trova che nella loro casa ci si è installato, se ricordo bene, un collegio protestante o qualcosa di analogo. Adesso non vorrei sbagliarmi, però, ed era una cosa che mi ha molto colpito, perché non ci trovano manco ebrei dentro casa, ci trovano i protestanti, che della serie c'è, insomma, da riflettere, no, su questo. Ma la domanda che mi ha fatto Danilo è ovviamente molto ben centrata, io sicuramente non ho studiato, non ho fatto i compitini, mi perdonerai, 18, nel senso che però sono d'accordo con lui, 18 più, non esiste, 17 più era quello, non esiste un'identità israeliana organica, io questo cerco di dimostrarlo in tutti i modi possibili nel libro. Ed è questo che mi ha fatto scattare la curiosità di scriverlo, questo libro peraltro, perché io anche sono stata in Palestina e Israele per due volte, un tempo abbastanza lungo, e devo dire, mi ritengo fortunata ad esserci stata in un momento in cui il conflitto era in qualche modo covava sotto la cenere. Perché parlo, io sono stata due volte a cavallo tra il 94 e il 96, quindi la prima volta c'era questa euforia, no? Molto, molto poco fondata rispetto agli accordi di Oslo, che in realtà poi si sono dimostrati una truffa clamorosa, e dall'altra, però questo mi ha aiutato molto a capire, c'era una libertà di movimento insperata in quel momento, no? E io devo dire, quando sono stata lì, le prime domande me le sono poste, perché per esempio l'ultima sera della mia permanenza in Palestina nel 94 si doveva decidere come spendere gli ultimi shekel, che è una moneta, la moneta israeliana, torna in Italia e te la tirano dietro semplicemente, e noi decidemmo di andare a farci una mangiata di pesce, con tutto rispetto, e decidemmo di andare al porto di Tel Aviv, dove degli amici palestinesi israeliani, no? Di Gerusalemme, dicevano là si mangiava, e andammo, e lì incontrammo degli altri israeliani ebrei questa volta, che erano peraltro tutti di una certa fascia culturale, cioè progressista, di questa Tel Aviv che vive, no? Come si dice che a Gerusalemme si prega, ad Haifa si lavora, a Tel Aviv si balla, questo è il detto in Israele, no? Per dire, Tel Aviv è una cosa che assomiglia molto a Rimini nuova, cioè non a Rimini storica, una cosa che non si può vedere come città. La cosa che mi colpì molto fu che uno di questi ebrei disse: ragazzi, facciamo una cosa, un giro al centro storico. Io dissi: il centro storico di Tel Aviv, ma questo per tutto, cioè, di cosa parla? Noi andammo a Jaffa. Noi andammo ai resti di Jaffa,
certo,
che è stata ricostruita da architetti israeliani esattamente seguendo la topografia palestinese. Ci sono le vie Ibn Battuta, via Al-Farabi, tutte queste strade che hanno solo riferimenti al mondo palestinese, al mondo culturale palestinese, tant'è che a me venne la domanda, voglio dire, molto spontaneamente, a questo signore, a questo amico, che peraltro è un amico, insomma, poverino, non posso che la signore, no, se fosse qua mi insulterebbe, però gli ho detto: scusa, ma lui è di origine ungherese, no? I suoi genitori sono trapiantati dall'Ungheria dopo lunghi giri e peripli. E io gli ho chiesto: scusa, ma perché tu chiami questo centro storico? Cioè, tu cos'hai a che vedere? Che legami hai con questo centro storico? E lui: no, io sto ancora aspettando una risposta dal 94, cioè, fatevi i conti voi. Perché in realtà il problema è che la società ebraico-israeliana, quel nucleo che impianta lo Stato nel 47-49, è un nucleo che ha diverse identità, ma che nessuna delle quali ha un rapporto con la Palestina. Questo è il punto vero,
questo,
no?
È certo, sì.
Questo è il punto vero. E con l'andare del tempo, peraltro, e anche con le massicce immigrazioni successive che ci sono state a quella iniziale, che proveniva, come dire, direttamente, ahimè, dalla tragedia dall'Europa post-bellica, quindi quell'immigrazione che in qualche modo aveva il diretto contatto con quello che era stato la tragedia della Shoah, no? Europea, ma quelle successive sono state più problematiche, perché se a Gerusalemme Ovest si parla inglese, tedesco, russo soprattutto, l'immigrazione russa dei primi anni del ventunesimo secolo è talmente grande, talmente anche potente, perché c'è, insieme ci sono arrivati pure i mafiosi, no?
Certo.
E che c'hanno le catene televisive, la televisione di Stato israeliana ha i sottotitoli in russo, i russi hanno le scuole in russo, e i russi non parlano l'ebraico moderno, come viene chiamato, che peraltro è una lingua molto inventata, di sana pianta, e di cui qualcuno che, insomma, non era esattamente un estremista come Arthur Koestler, insomma, voglio dire, che ha scritto, che ha denunciato molto giustamente, prima di tante altre cose, ha denunciato i crimini dello stalinismo, e però lui a un certo punto, descrivendo come nasce la lingua ebraica, fa un esempio banale: e a un certo punto c'è stato un tentativo negli anni 30 di recuperare l'ebraico biblico, solo che gli riusciva un po' fastidiosa la cosa, perché per esempio, per chiedere a qualcuno se aveva voglia di una sigaretta, bisognava dire: messere Fappo, a lei fumare? Non suona bene, insomma, nel XX secolo non suona bene. E di fatto l'ebraico, moltissime parole, costruzioni grammaticali e quant'altro, sono mutuate e prese direttamente dall'arabo. Ci sono, come dire, proprio delle cose di questo tipo. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente, a mio parere, che l'identità israeliana, no, anche quella che è successiva alla costituzione dello Stato, quindi quelli che sono nati là, sì, i cosiddetti Sabra in qualche modo, sono comunque frutto di una costruzione, come dire, molto artificiale.
Coloniale.
Coloniale, ma che secondo, a mio parere, si inserisce non al momento dello Stato, non al momento dell'autoproclamazione dello Stato di Israele nel 48, ma fin dal concepimento del sionismo come movimento politico.
Certo.
Che quando nasce rientra, lo fanno rientrare Herzl e tutti i primi dirigenti del movimento sionista.
Ben Gurion, anche.
Proprio i facitori di Basilea del 1897, lo fanno rientrare esattamente nello schema del colonialismo europeo che in quel momento era assolutamente. Anche la stessa frase, la stessa massima di un popolo senza terra per una terra senza un popolo, era tutta inserita nella logica di Metternich, che tu conosci meglio di me, che è quella in cui si dice possiamo andare ad impiantare una, Rodenson ne parla in maniera secondo me esemplare da questo punto di vista, certo, no? In cui dice noi andiamo lì, impiantiamo una base europea, perché tanto è terra vuota, nel senso che non era vero che non c'era un popolo, no? Ma questo riguardava, come dire, il concetto di il criterio colonialistico,
il colonialismo ricostruttivo,
esattamente, con cui, come dire, c'erano i rapporti fra Europa e il resto del mondo, certo, no? In quel momento lì, in questo senso secondo me poi è chiaro che da questo, che è un frutto, come dire, un po' acerbo, venuto male in qualche modo fin dalla nascita, non poteva che nascere qualcosa di non corretto, diciamo, in questo modo. Poi è chiaro tutto quello che tu hai aggiunto, su cui io sono assolutamente d'accordo, rispetto alla illegalità completa riguardo, e anche l'illusione rispetto a quelle che sono le cosiddette istanze internazionali che, come dire, hanno questa cosa di pensare che tutti quanti ci dobbiamo affidare a Sam Ban Ki-moon oggi o Sam Peres de Keyer in altri momenti, o quello di mezzo non me lo sto ricordando più, ma non, insomma, cioè, una cosa di questo tipo qui. Sicuramente l'identità palestinese al contrario ha una coesione sociale, culturale, di costume molto molto più, come dire, più corposa, più concreta.
Mentre noi abbiamo sempre pensato che i palestinesi erano coloro che in qualche modo aggredivano Israele.
Sì, era, io una volta devo dirti la verità, che uno studente,
non parla al microfono,
sì, non sentono.
Lui diceva giustamente che i palestinesi sono sempre stati invece pensati come quelli che aggredivano gli israeliani, no?
Sì.
Cioè, è una cosa, come dire, lo scambio dei bottoni in qualche modo, si dice da noi. Ma io mi sono sentito una volta uno studente che veniva a fare esame con me. Io gli chiesi secondo lui quando era nato questo problema e lui mi rispose senza colpo ferire quando i palestinesi hanno invaso la Palestina. Io dissi, beh, no, se le cose stanno così, per favore fa un colpo di telefono, perché qua si stanno scannando per niente, facciamo un'opera ONU, no? La serie, fermiamo un conflitto, perché poi io mi chiesi, ma io che cosa ho detto a lezione, perché questo avesse capito una cosa del genere, questo anche me lo sono chiesto, perché poi sono responsabilità, no? Quando, cioè, quello non aveva studiato, non mi sono cavata, me ne sono cavata in questo senso qua. E da questo punto di vista l'identità nazionale palestinese in qualche modo viene, io sono molto d'accordo con Rashid Khalili da questo punto di vista, e si vede nel libro perché lo cito in maniera molto positiva, ma non perché non pensi che un'identità palestinese esista, io la do per acquisita in qualche modo, no? Penso però che nel momento in cui scoppia il conflitto con la potenza mandataria prima e i coloni sionisti poi, e la Palestina in quel momento lì era tutt'altro che definita peraltro in quei confini, cioè non so come spiegarmi,
sì,
nel senso che ad esempio quando si diceva il Giordano è un fiume, la Giordania è un'invenzione, no? Nel senso che la Giordania, che oggi è stato a sé indipendente e sovrano, è parte integrante della Palestina storica. Non dimentichiamo che quello è uno stato che nasce nel 49, no? Ora lì sorge il problema, e mi ricollego all'ultima domanda che tu ponevi, o che ponevi come tipo di, no, di allarme giusto, sacrosanto, cioè ci sarà mai uno Stato palestinese? È chiaro, io personalmente, quando, secondo me, anche se la situazione resta quella che è attualmente, con chi si dovrebbe assumere le proprie responsabilità, che non se le assume, vedi nuova amministrazione statunitense, questo è chiaro, uno Stato palestinese non lo vedremo, io non lo vedrò insomma in vita, e non penso nemmeno la generazione successiva alla mia, che equivale a dire che non lo si vedrà, per, secondo il mio punto di vista.
Ma non bisogna perseguirlo?
No, aspetta, fammi finire un attimo. Il problema, a mio avviso, è questo. Perché io personalmente parlo di reversibilità? Perché io personalmente continuo a non voler dare per acquisito come dato irreversibile la colonizzazione. Questo è il punto. Il che non vuol dire non riconoscerla nei fatti. Cioè, è chiaro che oggi tra Maledunim, Ariel, per citarne solo due di grandi colonie in Cisgiordania, come giustamente tu ricordavi, il numero di coloni che ci sono dentro la Cisgiordania. Il punto non è se perseguire o meno uno Stato palestinese, anche perché non lo devo decidere io qui, né Danilo Zolo, lo devono decidere i palestinesi cosa perseguire, no? Cioè, il mio punto di partenza è rispetto a questa grande questione, no? Del due popoli, due stati, uno Stato federato, no? E poi qualcuno ci aggiunge: perché non riprendere un vecchio slogan politico che era di George Bush negli anni 70 del Fronte Popolare della Palestina, quando diceva Amman, capitale della Giordania, deve diventare la nostra Hanoi, facendo un parallelo con la lotta vietnamita. Non è una cosa insensata, eh? Cioè non è una cosa del tutto insensata. Poi oggi tutto appare insensato in quella regione, no? Se noi andiamo a dare uno sguardo alla regione medio orientale in questo momento, viene mal di testa, perché non c'è niente di logico, non c'è niente di... io per quanto possa, come dire, non, ovviamente non concordare con le parole del presunto giornalista lì, che prima di cui leggeva i prodotti cerebrali Mirka, però è chiaro che non sto cioè, come dire, che non mi appartiene alcun tipo di identificazione con un regime teocratico e reazionario come quello che c'è in Iran. Questo non ci va. Però detto questo, aggiungo un'altra cosa e finisco. Il fatto che oggi tutti quanti additino nell'Islam in generale, nell'Iran in modo particolare, una particolare forma di pazzia nucleare, vorrei ricordare, lo sappiamo, molti di quelli che sono qui lo sanno, che l'unica nazione che si sa avere 400 testate di armi nucleari è Israele.
La quinta potenza nucleare del mondo.
Allora, dopodiché, il punto qual è? Non è il problema di dire, come dire, io sono antisionista, quindi chiedo la... No, il problema non è di essere, come dire, un portabandiera di qualche genere, ma semplicemente che coloro che nel mondo arabo, nei paesi arabi, non sono pochi, per esempio puntano a una battaglia per arrivare alla denuclearizzazione della regione, hanno vita molto più difficile, hanno un percorso pieno di ostacoli, fino a che l'unico Stato cui si chiede a priori, peraltro, di rinunciare all'arma nucleare è l'Iran, mentre neanche si citano quelle che ha in possesso Israele. Allora, da questo punto di vista, il punto è come dire, cercare di comprendere che se c'è una soluzione del conflitto israeliano-palestinese, secondo me sta in due fattori. Il primo, nelle rotture interne alla società israeliana, che ci sono state, di cui alcune sono state anche abbastanza dirompenti, perché l'82 È una fase.
Però dopo Gaza l'80% no. dei.
Sì, però su votato. Questo Danilo, però su questo anche. Io onestamente penso una. Io per esempio ho rivolto una domanda a Michel Warshawski, no? Io non so nessuno, lui vive lì. Cioè lui ci ha fatto i figli e lui c'è i nipoti là dentro, in questo scatolone di pazzi, insomma, lì. Ma veramente sono. Io gli ho chiesto, dico, perché l'82 succede una cosa, nel 2010 non succede più, no? E lui mi guarda e mi fa, dice, Cinzia, ma tu hai visto quello che è accaduto fra l'82 e il 2010? Ha ragione lui, cioè nel senso, c'è stato uno slittamento a destra della società israeliana massiccia,
i russi in particolare,
no? Massoccissimo, molto 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 importante, c'è stata anche una depoliticizzazione della società israeliana altrettanto importante, che non è da poco, perché la ricerca della normalità ha portato poi anche all'accettazione, no? Di tutta una serie di standard. Secondo me l'allarme veniva già prima del 2010, veniva per esempio con la guerra contro il Libano del 2006, guerra, si fa per dire guerra, insomma, voglio dire, in 48 ore hanno distrutto un paese, no? Se quella si chiama guerra io non so che posso fare, magamago. E da questo punto di vista a me quello che colpiva, che colpisce, e che però nonostante tutto, nonostante questo, le voci critiche che ci sono in Israele, alla Gideon Levi, alla Warshawski, a tanti altri, proprio io cito questi due perché sono quelli un po' più noti, no? Però c'è per fortuna, secondo me per fortuna, una talpa silenziosa in qualche modo che in quella popolazione, che in quella situazione sociale resiste. E anche perché c'è un dettaglio, che non è un dettaglio infinitesimale, che è la sproporzione sociale che c'è, economico-sociale che c'è attualmente, che è ancora peggio di alcuni anni fa, tra una borghesia, voglio dire, veramente compradora e ladra, cioè ladra nel senso proprio del termine. Il generale in capo dell'esercito israeliano il giorno prima di scatenare l'offensiva contro il Libano nel luglio 2006 era a giocare in borsa e si è ritrovato con l'esercito che già sparava e lui non ne ha capito nulla. All'epoca c'era il ministro della difesa israeliano che diceva ma se qualcuno mi avesse detto che Hezbollah era così forte io mica facevo attaccare il Libano, cioè che veramente c'è un po' da ridere, no? Voglio dire, ma nemmeno la Russia arriva a dire una cosa del genere, il che è tanto. Allora su questo secondo me c'è un fattore che è questo e che però voglio dire è chiaro e determinato dal suo specchio, no? Che la, come dire, la capacità che ha, che deve avere inevitabilmente la società palestinese, no? Di essere in qualche modo il vettore di questo cambiamento. Così è stato nell'87. Cioè questo è il punto, no? Allora io non è che voglio, c'ho il feticcio della prima intifada, è che però secondo me non c'è un'altra via d'uscita. Non ne vedo io perlomeno. Almeno di non voler pensare che poi alla fine faranno, come qualcuno ahimè aspica, una nuova Gaza a breve, perché pare.
Nel Cisgiordania?
No, no, sempre su Gaza, sempre su Gaza, perché così quelli che sono rimasti li fanno un po', finiscono lì. Oppure come alcuni ormai stanno preconizzando e prevedendo, e probabilmente ahimè c'hanno ragione, Israele torna appunto nell'ottica della vecchia con politica degli Stati Uniti ad essere in qualche modo quello che poi negli Stati Uniti fa il lavoro, nel Medio Oriente scusate, fa il lavoro sporco che non possono fare gli Stati Uniti, no? E da questo punto di vista ahimè le similitudini tra la politica di Obama e nel concreto e quella che è stata quella dei predecessori sono impressionanti, no? E allora se nel momento in cui dovesse Israele attaccare l'Iran lì veramente è un rischio altissimo
della terza guerra mondiale.
Sì, e anche prima probabilmente della terza guerra mondiale, che si risolva tra molte virgolette il problema alla radice, perché sparisce la regione medio orientale, perché lì come dire, c'è un livello di armamento anche convenzionale, ma di altissimo livello, no? Cioè, l'Iran in definitiva, per potersi per poter contrattaccare un eventuale attacco israeliano, non ha bisogno del nucleare, cioè è armato fino ai denti per i fatti suoi. E ora tutto questo che non venga assolutamente tenuto nel conto, no, della cosiddetta grande politica internazionale, a me fa molto spavento, no? Era per questo che, pur sapendo che tu hai ragione nell'essere pessimista, io ho torto nel voler dire, ma vediamo un attimo se c'è una, no? E penso che questi due fattori in qualche modo abbiano un, come dire, risolvono la domanda sullo Stato palestinese, in definitiva. Grazie, scusate la lunghezza, mi sono fatta.